Eccoci qua, sono le 8:40 minuti, bentornati ascoltatori, ben rimasti, se siete rimasti, comincia una nuova puntata del giorno delle locuste. Oh, io inalo finalmente a pieni polmoni dopo essermi soffiato il naso 30 minuti di tragica apnea durante la rassegna stampa. Adesso fortunatamente le cose vanno meglio, anche perché sento il profumo d'ambrosia che accompagna il professor Di Stefano ogni qualvolta entra nello studio 2 di Radio Popolare. Buongiorno professore, bentornato.
Buongiorno a voi.
Ciao. Oh, abbiamo visto dalle cronache e anche dagli articoli della rassegna stampa di quanto sta facendo Donald Trump. Trump che costruisce un muro per fermare i messicani, risponde il professor Di Stefano con una grande iniziativa lanciata da Valori, la costruzione di un muro per fermare il capitalismo. Il professore dà appuntamento a tutti quanti i suoi lettori e a tutti gli ascoltatori domenica mattina per l'edificazione di un gigantesco muro che terrà il capitalismo lontano da noi. Dove lo fate? Diceva dalle parti di Bollate.
Sì, è un'ipotesi.
È un'ipotesi, ma ce ne so. La cosa che non ho capito è, una volta che avete tirato sul muro per fermare il capitalismo,
qua lo smontiamo.
Ma dobbiamo stare di qua, cioè dalla.
No, è simbolico, poi lo smontiamo.
Ah, lo smontate?
Siamo contro l'occupazione nuova di suolo.
Perché ha paura degli oneri di urbanizzazione, poi ne fanno un mazzo così.
Mica per quello.
Tirate sul muro contro il capitalismo. Cioè, una curiosità, mattoni, calce, Frattazzi, li portano direttamente i lettori e gli ascoltatori o li fornisce lei?
No, li portano i lettori, gli ascoltatori, tutti.
Insomma. Ah, quindi è carico loro poi la costruzione.
Sì. Anche
è un po' come Trump con i mossicani, il muro lo voglio costruire io, ma i soldi ce li mettete voi.
Ma poi va smontato il muro.
Ho capito.
Quindi lei dice se li riportano a casa.
Se li riportano a casa.
Ho capito. Peccato, perché quell'accordo sottobanco che stava facendo con Impregilo per avere un po' i resti dei mattoni che avevano già acquistato per tirar sul ponte sullo stretto poteva essere anche interessante. Comunque l'appuntamento domenica mattina, orario da definire, più o meno nelle campagne attorno a Bollate, la costruzione del muro di Valori per fermare il capitalismo. È tornato il risico nel frattempo, professore.
Hai visto?
Che bello.
Di la verità che ti mancava.
Che nostalgia.
Lei era un po' di tempo che non ci occupavamo di Piazzetta Cuccia, del, sì, Leone di Trieste, del risico tra Mediobanca, Unicredit, Intesa.
Ma come ha scritto Matteo nel blog, il futuro prima o poi ritorna e il futuro è nuovamente risico. Fuori di metafora, lei mi è giocatore di risico oppure no?
No, assolutamente.
Mai giocato?
Mai giocato.
Ma
no.
Non sa nemmeno come funziona?
Ah, qualcosa orientativamente, ma non c'è, cioè, l'incrocio delle paroline lì e poi basta.
L'incrocio delle paroline?
Sì, c'è qualcosa che... Mi sembra...
Ma quello è lo scarabeo.
No, ma però non...
Ma non c'entra
l'ingegneria. No, non c'entra,
vabbè. Carri armati, conquiste.
Ah, carri armati, conquiste. Beh, allora no, decisamente non ci ho mai neanche giocato una volta.
Cioè, potevo dirla, l'allegro chirurgo per lei era esattamente la stessa cosa. Peraltro al risico rimane legato uno dei momenti più alti della storia di Sansone. Non so se lo ricorda, professore.
No.
Quando venne George W. Bush, o forse Bush padre addirittura.
Forse era Bush padre.
È uno dei due, forse Bush padre. Venne in visita ufficiale a Milano, il consolato americano era lì a due passi e lui stava in un hotel di Piazza della Repubblica e mandammo il più prestigioso dei nostri inviati, Ciro Infantozzi, erano i tempi in cui voleva attaccare l'Iraq e chiunque, lo mandammo proprio con la scatola del risico, venne fermato dagli agenti della sicurezza nella hall dell'hotel, lievemente strattonato, cadde la scatola del risico riversando tutti i carri armatini sul pavimento. Grido di dolore dell'inviato Ciro Infantozzi che disse: no, i miei nipoti mi ammazzano perché gli avevano prestato la scatola del risico. Impietosita la CIA si piegò e raccolse tutti i carri armatini insieme a Ciro Infantozzi. Un momento altissimo,
epico,
di relazioni con l'intelligence. Ma torniamo al risico di cui sopra, lo scontro su Generali con Intesa che vuole mettere le mani sul Leone, poi c'è di mezzo Unicredit, Piazzetta Cuccia, insomma ce l'ha un po' spiegato l'altro giorno al Demone del Tardi, nonostante la sua esegesi, francamente continuo a capirci poco.
In estrema sintesi, credo che si possa dire come fermare l'assalto francese alle generali. Da qui bisogna partire per capire l'origine di questa vicenda che vede protagonista un amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, che secondo me non funziona molto come tycoon finanziario, come scalatore, e che è stato costretto a vestire questi panni per appunto tentare un'operazione che ogni giorno che passa sembra sempre più difficile, di integrazione industriale tra Intesa e Generali, con obiettivo palesemente di creare un muro, un ostacolo all'avanzata dei soci francesi su il Leone di Trieste. Questa è in sintesi estrema.
Ecco, però per chi come noi mastica zero del tema, proviamo a spiegarla ancora più facile, come se fosse il risico. Allora, le generali sono la Kamchatka, che è la preda,
sì,
no? La terra da conquistare.
Sì.
No? C'è Intesa con i carri armatini, che è pronta a tirare i dadi per prendere la Kamchatka.
Sì, diciamo così. Sì.
I francesi cosa c'entrano? Dove stanno?
I francesi stanno saldamente dentro Mediobanca, che è il principale socio delle generali.
E quindi sono già dentro la Kamchatka.
Esattamente. Hanno, sì, la Kamchatka non è così solida, nel senso che...
c'ha due caramattini,
controllo...
e basta, io tiro tre.
No,
dadi.
Non ha due soli caramattini, ma il controllo di generali, essendo molto grande e essendo molto frastagliato, non è così solido. E quindi, certo, Mediobanca ha il 13% delle generali, è il primo socio, però... la situazione appunto non è sufficiente col 13% che uno possa dire vinco la guerra e sbaraglio in tre minuti.
Cioè, mi faccia capire, c'è chi attacca dall'esterno per favorire chi ha già una quota dall'interno.
Per tentare di favorire chi ha una quota dall'interno,
okay,
e potrebbe essere favorevole a sostegno appunto dell'attacco esterno, per esempio Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone, che sono altri due soci delle generali con ciascuno il 3% circa. Poi c'è il punto, secondo me vero, che sposta l'attenzione non tanto su Trieste quanto su appunto Piazzetta Cuccia, cioè sulla sede di Mediobanca, perché il secondo socio di Mediobanca in questo momento è Bolloré. E quindi ritorniamo a, appunto, alle manovre francesi e al ruolo che Bolloré può svolgere sia all'interno di Mediobanca sia come socio in complesso di altre attività finanziarie che possono essere interessate a mettere le mani sulle generali. Facciamo un esempio per tutti: nello scorso settembre è emerso tra i soci di Mediobanca una partecipazione quasi del 5% di Société Générale, che è un altro grande operatore della finanza francese.
Quindi, come dire, l'obiettivo dei francesi in combutta con Banca Intesa potrebbe essere non solo il coltello dei generali.
No, in combutta,
No, nemici.
Nemici.
Non capito niente.
I francesi sono contro l'Intesa. Ok?
Sì.
E sono insediati prevalentemente in questo momento in Mediobanca.
Sì.
Intesa muove su generali.
Ah, giusto, perché dietro ci potrebbero essere i tedeschi.
Esattamente.
Ah,
muove
è...
su generali.
Perfetto, qua adesso lo scelgo.
Muove su generali con una possibile alleanza con Allianz, che sarebbe disponibile a acquistare alcuni pezzi delle generali che Intesa non potrebbe tenere anche per motivi di antitrust.
Ho capito. Noi con chi stiamo?
Noi potremmo dire che l'operazione industriale del...
Noi stiamo con Eisenhower, a un certo punto
l'operazione
sbarchiamo.
Industriale di Intesa con generali potrebbe anche avere un senso, ma sembra talmente arzigogolata che dubito che possa portare a dei risultati validi. E poi dietro l'angolo c'è un'operazione che potrebbe piacere molto a alcuni di questi protagonisti, cioè invece di un'integrazione con Intesa, una bella integrazione con Banca Mediolanum. Banca Mediolanum e Generali, indovina a chi piacerebbe questa operazione e soprattutto quale sponsor potrebbe avere tra i soci di Mediobanca se non sempre Bolloré.
Ecco, Bolloré, che ricordiamolo, è sempre quello che con Vivendi sta cercando di conquistare Mediaset. A che punto sono? Di quelle... Perché lì pim pum pam...
In questo
pam,
momento
poi...
la situazione è di fatto ferma. Cioè, si stanno, ci sono e si vociferano di dialoghi segreti, ma per ora non c'è nessun movimento. È evidente che se si volesse muovere sull'operazione generali Bolloré, potrebbe anche scegliere di accelerare l'attacco su Mediaset o di scambiare la sua partecipazione in Mediaset con un via libera su generali. Quindi per quello che secondo me è il risico, vede al centro la campagna d'Italia dei francesi, che è stata accuratamente preparata e ormai è molto evidente in tanti tasselli, in non ultimo Unicredit, che ha come amministratore delegato un alto dirigente della finanza francese Moustier, e che si prepara un aumento di capitale che cambierà anche lì le carte e le regole del gioco.
Certo che a questo punto, stante l'iperattivismo, Bolloré potrebbe fare anche un'azione dadaista e tentare la scalata al Festival di Sanremo per costringere Coutugno a cantare in Languedoc o Albano, che canta Felicité.
Sì, il personaggio sarebbe anche capace di farlo.
A me non dispiacerebbe. Senta, abbiamo altro da dire? A me è venuto già il mal di mare, non so gli ascoltatori, nel cercare di capirci qualcosa in tutta questa vicenda del risico su generali. Abbiamo qualcosa da aggiungere o possiamo considerare?
No, possiamo sicuramente aggiungere che in tutto questo, appunto, forse la parte più poco considerata è l'aumento di capitale di Unicredit, un aumento di capitale monster, perché si tratta di portare dentro Unicredit 13 miliardi nuovi di risorse a fronte di una capitalizzazione di borsa che è intorno ai 12 miliardi, e quindi con un'iniezione da 13 miliardi è come se sostanzialmente si scompaginassero tutte le carte sul tavolo anche per l'assetto di controllo di Unicredit. E anche qui, concluso l'aumento di capitale, potremmo vedere delle cose abbastanza innovative e un panorama dei soci pesanti molto modificato all'interno anche della quella che a tutti gli effetti è la seconda banca italiana e una delle prime banche d'Europa.
I francesi non sono interessati alle Poste, che oggi sono oggetto del titolo Sole 24
no,
Ore?
No, direi di no, non credo che sia negli obiettivi dei francesi. Le Poste hanno le loro Poste francesi, che sono un colosso finanziario, non credo che abbiano proprio bisogno. Peraltro le Poste francesi non sono assolutamente state quotate in borsa né privatizzate, e sono saldamente nelle mani della cosiddetta Cassa Depositi e Prestiti francese.
Intanto lei prende tempo, indugia, palesemente parla d'altro per non dover affrontare la questione Marchione.
Come visto... indugio? Ma l'ho messo lì subito, sì, nella scaletta.
Ieri le ha sparato lì tan, un record con un utile operativo di 6 miliardi di dollari, e adesso palesemente lei mi è in difficoltà.
Ma no, assolutamente no, anzi sono pienamente a mio agio. Ho goduto del vedere Marchionne con Trump, perché secondo me gli avrà venduto un altro pacco, come fece in Italia, gli avrà promesso tipo? una US super fabric con mega investimenti. Tanto Marchionne è specialista in questo, ovunque va promette fabbrica Italia, fabbrica Stati Uniti.
Ho capito, ma gli utili sono utili, cioè no, è denaro che
sì, ma qui non stiamo parlando sì, operazione puramente di vendite dirette e di operazioni finanziarie, stiamo parlando di investimenti industriali, non se ne vede l'ombra. E però nel frattempo, e questo bisogna dargli atto, il debito netto scende sotto quota 4,6 miliardi quando Marchionne mise le mani su Chrysler, l'indebitamento della Fiat era più che doppio, quindi da questo punto di vista, dal punto di vista strettamente finanziario, l'amministratore delegato di FCA ha fatto un ottimo lavoro. Dal punto di vista industriale ci sarebbe molto da discutere. Vorrei ricordare agli ascoltatori quello che fu Fabbrica Italia, te lo ricordi?
No.
Fabbrica Italia,
mi ricordo il nome.
Aprile 2010, mega piano presentato alla Camera in audizione da Marchionne, che prometteva qualcosa come 30 miliardi di investimenti industriali in 5 anni, 20 miliardi solo negli impianti italiani. avrebbe dovuto portare la produzione di auto da 650.000 unità a 1.650.000. Due anni dopo il Fabbrica Italia era già scomparso, non esisteva più niente di quel piano.
E ho capito, ma è colpa della burocrazia.
Ma chi c'entra la burocrazia?
No, non c'entra la burocrazia.
Ma
non lo so. Di solito a un certo punto è sempre colpa della burocrazia.
No, qua non c'entra nulla la burocrazia.
Senta, ma l'orizzonte continua a essere quello dell'acquisizione di General Motors?
Certo, per Marchionne l'orizzonte continua a essere quello dell'acquisizione di General Motors, e qui è per quello che per giocarsi questa chance, visto che finora ha avuto l'opposizione del sindacato, che è uno dei principali soci stabili di General Motors, probabilmente sarà non a caso ci dicevo appunto un piano per fabbriche negli Stati Uniti, forse con promettendo nuovi ulteriori investimenti potrebbe andare in porto questa operazione a cui Marchionne sta lavorando ormai da più di un anno e che finora è stata stoppata anche in parte all'epoca dall'amministrazione Obama, che non si fidava del tutto.
Sul tema, Marchionne flirta con Donald Trump, Trump che è anche protagonista dell'ultima copertina di Valori. E qui si apre un caso.
Perché si apre un caso?
Lo sa benissimo, perché per la prima volta nella storia di Valori mi ha messo una donna seminuda in copertina. E questo
è vero.
Ma come non è vero?
Ma no.
Vada a vederla la copertina di Valori.
La copertina la conosco benissimo.
Allora, vada a vederla. C'è Trump davanti.
Sì.
Poi dietro c'è uno sfondo di broker, nani, eccetera. E in bella vista c'è anche una signora molto tutta scosciata.
Ma sei veramente... Cioè,
ma no, ma mica faccio il moralista.
Sei peggio...
Ma va benissimo.
Peggio
Vaticano. Sto dicendo che il rischio che si apra un caso con
ma
i lettori
caso?
Molto
non,
attenti
non
di Valori.
Non ho avuto nessuna... Bravo, i lettori erano molto contenti
Ci credo.
Del fatto, ma che delle...
ha avuto un guizzo
sullo
sfondo,
erano molto contenti sfondo? Perché eravamo con il PDF pronto il giorno dell'inaugurazione, e quindi chi voleva capire le mosse di Trump, soprattutto sul tema economia e finanza,
mi sa che lì si vedono più le mosse
pagine
della signorina che quelle di Trump. Vabbè, io spero che non ci siano le polemiche.
Sì, no, non c'è nessuna polemica, te lo assicuro.
C'è la pubblicità invece, e quindi ci separiamo per un attimo da voi e poi torniamo, e torna come sempre insieme a noi anche il professor Alessandro Santoro. A tra poco.